Molte grazie. L'espressione bobbiana potere ideologico mi fa un po' di paura, perché per l'appunto si parla del potere sulle coscienze e, come vedrete nel corso della mia conversazione, io su questo problema, sul potere delle coscienze, sulle coscienze, probabilmente vi proporrò più dubbi che certezze. Quindi io ritradurrei questo titolo in qualcosa di più banale, tutto sommato, ma contemporaneamente molto problematico, e la domanda è: qual è il potere dei mezzi di comunicazione? Esiste un potere dei mezzi di comunicazione? E se esiste, qual è questo potere? Naturalmente può sembrare che sia fin troppo prudente questo discorso. Tutti sappiamo che abbiamo avuto per 17 anni al governo o in posizioni di potere comunque considerevolissimo in Italia un signore che era prima di tutto un padrone di tre reti televisive, e tutti sappiamo che in qualche modo un rapporto tra la presenza di una forza politica o ideologica o come la vogliamo chiamare nella televisione in generale, nei media, e la sua presenza per esempio nel voto, ha un rapporto tra queste due cose, esiste. Quello che io voglio mettere in discussione è che questo rapporto sia facile da interpretare, che sia diretto, immediato. Che sostanzialmente parlare di potere dei media significhi parlare di quella vecchia, antica, difficilmente sostituibile espressione che è la propaganda. Come voi sapete, la propaganda è un termine che nasce dalla Chiesa Cattolica, è inutile che ve lo dica, 1622, fondazione della Congregazione de Propaganda Fide, cioè il cui compito... Anzi, neanche il cui compito, perché De Propaganda Fide è un bel titolo, intorno alla propagazione della fede, è un argomento più che un compito, è appunto diffondere la fede cattolica. Siamo in tempi di controriforma, siamo in tempi in cui ogni 3x2, come si suol dire, si scoprono nuovi popoli in giro per il mondo, bisogna evangelizzarli. Il De Propaganda Fide nasce intorno a questo. Da allora la parola propaganda è stata ripresa in molti linguaggi, in molti aspetti. Propaganda è per l'appunto la diffusione di una fede. La parola propaganda nasce nella religione, e non in tutte le religioni. I protestanti non amano la parola propaganda, sono i cattolici che la usano regolarmente, e non è un caso. Nasce nel campo religioso, poi viene ripresa, tutto sommato, abbastanza esplicitamente nel campo delle politiche. Qui sì, la parola ideologica è quasi inevitabile, delle politiche più esplicitamente tendenti a proporre non semplicemente dei progetti politici, ma delle visioni del mondo. La propaganda è qualcosa che serve a diffondere una visione del mondo. Però bisogna dire una cosa, che intanto dobbiamo ricordarci. Leonard Doob, che è uno psicologo americano che già negli anni 30 scriveva su questi temi, sulla psicologia della comunicazione, una volta scrisse una frase che secondo me dobbiamo tenere presente, che la parola propaganda è accompagnata da un cattivo odore. Esistono alcune formule, esistono alcune parole, propaganda è una di queste, che è bene tenere un pochino sotto controllo quando si fa un ragionamento che si vorrebbe, non dico neanche scientifico, ma minimamente rigoroso. Perché sono parole troppo cariche. Sostanzialmente in democrazia propaganda è sempre quella che fanno gli altri, quella che faccio io è informazione. È un po' come quando si tratta della parola pornografia. La pornografia la fai tu che sei un maiale, io che sono una persona seria faccio al massimo erotismo. E la stessa cosa vale per la parola propaganda. La parola propaganda è una parola che secondo me va usata con le pinze, perché è troppo carica di risvolti negativi. In sostanza però, che cosa vuol dire la parola propaganda. Vuol dire sostanzialmente il sogno, perché di un sogno si tratta, che attraverso un atto di comunicazione sia possibile fare passare, magari in modo complesso, eccetera, un messaggio, per cui un messaggio articolato, strutturato, complesso, come può essere una visione del mondo o addirittura una fede religiosa. È un antico sogno della comunicazione politica, religiosa, ideologica nel senso più ampio. Portare attraverso il messaggio una convinzione. Voi sapete che Pascal distingueva molto nettamente tra convincere e persuadere, e su questa distinzione dovremo tornare, perché poi la famosa arte della retorica, che è stata tanto di cattivo odore nel XX secolo, continua a essere indispensabile quando si parla di politica. Convincere e persuadere. La persuasione per Pascal era qualcosa che era accompagnata, come dire, dalla volontà positiva di chi veniva persuaso. La convinzione era qualcosa che forzava la sua mente, si imponeva alla mente delle persone. E il sogno della propaganda è il sogno di una convinzione. Naturalmente voi mi direte, ci sono degli esempi estremi, classici. Goebbels. Che cosa ha fatto Goebbels con i tedeschi se non convincerli massicciamente nel giro di pochissimi anni? Ci torneremo a un certo punto nel corso del nostro ragionamento e vedremo che forse è più complicato di così anche nel caso della Germania nazista, che è il caso estremo, se vogliamo. Estremo non solo perché un intero paese è stato soggiogato per 13 anni. Puoi chiudere la porta, per favore? È stato soggiogato per 13 anni da un massiccio messaggio, che è una visione del mondo, vedremo che strana visione del mondo, ma permettetemi di dire ancora due cose che mi hanno colpito moltissimo nella forza della propaganda nella Germania nazista, poi ci torneremo. In primo luogo c'è un'osservazione di Viktor Klemperer. Viktor Klemperer era un personaggio stranissimo, era un linguista, un grande linguista, che è vissuto nella Germania nazista per 13 anni mantenendo un diario straordinario, che è uscito in Italia, adesso non ricordo chi è l'editore, in cui annotava il linguaggio che si parlava nella Germania nazista. E uno dei primi giorni, proprio parliamo del 33, annota lo strano destino della parola fanatisch. Quindi c'è la parola fanatisch, fanatico, è una parola che nasce nell'illuminismo, è una parola che di condanna, ancora una volta una parola con un cattivo odore. E invece nel nazismo la parola fanatisch diventa una parola positiva, esaltante. Fanatico è una parola che diventa non solo connotata positivamente, ma quasi doverosa. Infatti leggete i comunicati con fanatica fede nel Führer, eccetera. Qualcosa del genere succedeva nell'Italia fascista, naturalmente. Parole nate criticamente che si volgono in parole positive. C'è da dire, peraltro, che la parola fanatisch è alla base di una delle parole più usate nel linguaggio del web, che è fan. Perché il fan è sostanzialmente un fanatico, di nuovo un valore positivo, però non un valore positivo estremo, un valore positivo, come dire, scherzoso.
Posso fare un'aggiunta sì. Dell'età? La parola fan nasce con la nostra generazione, certo. Attorno al fenomeno dei Beatles. Il Beatle Fan Club è stato il primo di diffusione, ne sono stato un fan.
Questo è quello che ti ricordi tu, naturalmente parliamo anche di Elvis Presley prima dei Beatles e naturalmente parliamo anche di molti divi, c'erano i Gregory Peck fan, vi ricorderete forse,
non sono abbastanza
vi ricorderete legge. Forse la meravigliosa scena di Totò in mutande canottiera che dice che cosa ci trovate voi in questo Gregory Pecco. Ecco, Gregory Peck aveva i suoi fan, è un fenomeno comunque che nasce col divismo, prima cinematografico, poi musicale, negli anni 50 e 60. Nasce però con un tono scherzoso, sono fanatico, me ne vanto, ma perché è un club, è un circolo e il web è un mondo scherzoso, è uno dei temi di questo librino di cui abbiamo parlato, è un mondo che gioca intorno a queste cose. Ma torniamo a noi. Un'altra cosa che colpisce nella propaganda nazista, ed è bene ricordarla se vogliamo parlare di propaganda sul serio, è uno dei fatti più straordinari della storia, e questo non studiato. Sulla propaganda goebbelsiana ci sono degli studi, non molti e non di grandissimo livello, sembrerebbe la cosa più ovvia da studiare per gli storici dei media, ma poi andate a vedere, non c'è granché. Ma quello che non è studiato per niente è come è passata l'onda nazista. Come nel 1946 la grande maggioranza dei tedeschi che avevano vissuto l'ondata della propaganda goebbelsiana, non dico che se ne fossero dimenticati, ma erano da un'altra parte. Io ne ho parlato spesso con persone della mia generazione che cercavano di capire dai genitori come tutto questo fosse stato possibile e trovavano non un silenzio omertoso, un silenzio di incomprensione del loro stesso comportamento. Allora la domanda come sia stato possibile non solo l'ondata ma anche la controondata, questa è una domanda che ci si dovrebbe porre se vogliamo dire la propaganda è efficace. Che cosa vuol dire che questa visione del mondo si era comunicata ai tedeschi? Che li aveva convinti o che semplicemente li aveva, come dire, elettrizzati? Guardate che sono due cose molto diverse, perché l'elettrizzazione è qualcosa che dura finché c'è la corrente, la convinzione è qualcosa che si interiorizza e quindi non è detto che caschi. Sono temi interessanti, ripeto, ci torneremo, ma non siamo di fronte a Goebbels adesso, non siamo di fronte a fenomeni propagandistici di quella forza, di quella portata, di quella univocità, perché naturalmente la propaganda totalitaria ha come primo carattere, definito prima di tutto dai teorici del fascismo e da alcuni teorici del comunismo sovietico, il carattere contemporaneamente, e questa è la contraddizione in termini tipica del totalitarismo della prima metà del Novecento e solo in parte della seconda metà, il partito unico. Il partito unico è una contraddizione in termini, naturalmente, perché partito nasce da divisione e il partito concettualmente è qualcosa che esiste se esistono degli altri partiti, cioè c'è un'opinione divisa in più parti. L'idea di partito unico, che è un'idea mussoliniana e leninista, è una contraddizione in termini che però è stata decisiva nella prima metà del Novecento in almeno 3 o 4 paesi. Il discorso cinese va in quella direzione, ma solo in parte, e ne parleremo magari se c'è tempo. Il partito unico, che ha la forza di mobilitazione fanatica e aggressiva di un partito che vive nell'ostilità agli altri partiti e contemporaneamente la potenza assoluta del non avere contraddittorio, dell'unicità e dell'univocità. Questa è stata la propaganda nei suoi momenti più estremi. C'è stata, ne riparleremo perché è meno semplice di quanto sembri, ma dire che tutto il sistema della persuasione politica e della convinzione politica da parte dei media in democrazia funziona allo stesso modo, a mio vedere rischia di essere come Beppe Grillo che parla del processo di Norimberga per l'Italia di questo periodo, dimostrando in questo modo di essere uno schifoso, permettetemi, quale Beppe Grillo è, perché paragonare per quanto orrendo il sistema dei partiti italiani con uno degli atti più orrendi della storia umana significa usare una retorica irresponsabile e delinquenziale. Noi non faremo certo una cosa del genere. La propaganda nelle democrazie non è paragonabile alla propaganda dei partiti unici totalitari. Allora dobbiamo dire che nelle democrazie invece esiste quell'altra cosa che sarebbe di per sé bellissima, che è il grande sogno che parte da John Stuart Mill, per esempio, cioè sostanzialmente la opinione pubblica liberale che si forma attraverso la libera scelta dei cittadini tra le idee diverse. Guardate che questo è un sogno meraviglioso, che non possiamo comunque in quanto democratici abbandonare mai del tutto. L'idea della libertà di manifestazione del pensiero, che è alla base dell'articolo 21 della Costituzione, che cosa dice fondamentalmente? Che è essenziale, da un lato, che tutti in quanto individui siano liberi di esprimere le loro opinioni, ma è altrettanto essenziale che tutti possano ascoltare la massima varietà di opinioni possibili, perché in questo ascolto della massima varietà di opinioni possibili sta il massimo possibile di libera formazione delle opinioni. Questo è un dato, però il punto è quanto questo massimo possibile di libera formazione delle opinioni corrisponde davvero all'ideale liberale di John Stuart Mill, cioè sostanzialmente all'idea che a questo punto, attraverso la varietà delle opinioni, si raggiunga il massimo della razionalità dell'opinione pubblica. Perché questo è il grande sogno liberale. Riducendolo a due parole è questo. Il grande sogno liberale è sostanzialmente che, così come il mercato, la mano invisibile di Smith, sceglie alla fine il prezzo giusto per tutte le merci, per il comportamento complessivo, anche involontario, di tutti gli acquirenti e i venditori, così l'opinione pubblica sceglie attraverso semplicemente il comportamento complessivo di tutti i cittadini l'idea giusta, o perlomeno l'idea meno sbagliata. Questo sogno, di cui naturalmente la stampa è stata per molto tempo la grande espressione, per molto tempo il dibattito è andato nella contrapposizione tra la stampa e gli altri mezzi di comunicazione. La stampa è, a partire dalla rivoluzione americana, dalla rivoluzione francese, il principio dell'opinione pubblica liberale. Attraverso la diffusione per mezzo della stampa, che non è solo un mezzo capace di grande diffusione di parole, ma è anche un mezzo a costi relativamente bassi, per mezzo della stampa è possibile avere il massimo possibile di opinioni che si esprimono e che possono essere messe in discussione dalla cittadinanza e quindi scelte, eccetera, eccetera. A questo punto, quando poi è arrivato il totalitarismo, una delle risposte è stata bella forza. Non c'era più solo la stampa, c'era la radio e il cinema, che sono mezzi per gli imbecilli, e alla fine è arrivato quello che è arrivato. Una delle spiegazioni che si danno del totalitarismo novecentesco è mediacentrica. Da una parte la stampa, che in quanto verbale e per di più scritta è razionale, perché si rivolge con argomenti fatti di parole; dall'altra parte invece il cinema, la radio, che usano le immagini, la radio anche la parola urlata di Hitler, eccetera, e poi non parliamo della televisione, la più deficiente dei mezzi, secondo la famosa definizione di Franca Ciampi. Quindi a questo punto, e poi Berlusconi sembrerebbe la dimostrazione fisica di tutto questo, cioè sostanzialmente la televisione rincretinisce, la stampa invece fa pensare. Si tratta di una semplificazione estrema, perché la stampa di per sé, se la studiamo con attenzione, indica quali sono i punti deboli di questo grande, meraviglioso e per certi versi imprescindibile sogno della libertà di stampa alla Stuart Mill, cioè il sogno dell'opinione pubblica liberale. Irrinunciabile, ma bisogna vederne le debolezze. Per questo, quando nel 1922 uscì il libro di cui vi parlerò un attimino, di Walter Lippmann, che si chiama L'opinione pubblica, Public Opinion, nel 1922, John Dewey, che è uno dei grandi pensatori della democrazia, disse: questo libro è il più duro attacco contro la democrazia che abbia mai letto. E cercò poi di rispondere in un libro straordinario, tradotto malissimo in italiano, come Comunità e Potere, 1927, The Public and Its Problems, in inglese, con delle risposte interessanti, ma non definitive. Non definitive. Che cosa dice Walter Lippmann? Walter Lippmann analizza il modo in cui il lettore dei giornali, in particolare dei giornali quotidiani, Lippmann è stato uno dei più grandi giornalisti del XX secolo, oltre che un intellettuale complesso e interessante, ex socialista. Come funziona all'epoca, che era ancora l'epoca dei giornali, il modo in cui i cittadini si fanno le loro idee attraverso l'informazione giornalistica? E che cosa sottolinea Lippmann? Lippmann sottolinea qualcosa che poi Dewey dovrà riprendere, che era un'intuizione fondamentale di un grandissimo pensatore pragmatista che adesso per fortuna viene rivalutato dopo essere stato trattato per molti anni come il fratello scemo dello scrittore Henry James. Parliamo di William James. Qual è l'intuizione di William James che Lippmann sottolinea con grande forza? Che siamo persone abitudinarie. William James dice, nella psicologia umana la grande forza sottovalutata è la potenza dell'abitudine. La potenza della tendenza degli esseri umani a ripetere il noto e ad avere timore di ciò che è meno noto. Potenza dell'abitudine, permettetemi di farvi un esempio che sembra che non c'entri niente, ma c'entra molto, che funziona in tutti i campi, compresi i campi più apparentemente creativi della comunicazione. Io ho studiato molto i concerti rock. Il concerto rock è uno dei grandi eventi del XX secolo, anche del XXI. È uno dei pochi grandi riti che coinvolgono milioni di persone. Se voi andate a sentire un concerto rock, a parte una serie di altri elementi interessantissimi, sottovalutati, come l'importanza della corrente elettrica, dell'amplificazione, eccetera, per cui sostanzialmente la gente non va a ascoltare la musica, ma va a sentirla nelle gambe, nel sedere, prima di tutto, e balla per questo motivo. A parte tutti questi aspetti che sono fondamentali, la potenza sensoriale dell'amplificazione, eccetera. C'è un dato che voi noterete in qualunque concerto rock. Spero che qualcuno di voi ai concerti rock ci vada e ovviamente l'impressione che ho è che tutti voi almeno qualche volta ci sono andati, come Michelangelo all'epoca dei Beatles e forse anche dopo. La notate una cosa interessantissima, che non è ai concerti che i cantanti e i gruppi possono portare le canzoni nuove. Perché quali sono le canzoni più efficaci ai concerti? Quelli che tutto il pubblico riconosce dalle prime due note, poi c'è, sentite i dischi live, questo grande tipo Mussolini, e poi parte il pubblico che canta col cantante, balla col ballante, eccetera, eccetera. Che cosa succede quando il cantante arriva con la canzone che nessuno ha mai ascoltato? Un ascolto attento, un po' di commenti, applausi ed è finita lì. Noi andiamo al concerto rock per celebrare le nostre abitudini, più che non. Questo significa che non ci sono canzoni nuove, altro che se ci sono canzoni nuove, ma i mezzi che diffondono le canzoni nuove non stanno nel concerto rock. Stanno per esempio nella radio, stanno magari nelle fanzine, eccetera, eccetera, in mezzi che sono per spingere alla novità. Perché vi dico questo? Per sottolineare un elemento fondamentale, anche i media si rivolgono a un pubblico abitudinario. Questo non è vero solo della televisione. La televisione ovviamente si rivolge a un pubblico abitudinario per definizione, perché la televisione è la casa. La televisione è il medium domestico per definizione. Si identifica con l'abitazione, ormai il telefono non si identifica più con le abitazioni, in America stanno sopprimendo il telefono fisso, ecco, però la televisione si identifica con l'abitazione. Se voi ci pensate, nessun tentativo di portare la televisione fuori dalla casa è mai riuscito. Il massimo che riescono a portare sul telefonino il gol, ma il gol non è la televisione. La televisione è il palinsesto, sono le ore che uno, stando seduto sul divano, un po' guarda, un po' no, un po' ascolta, un po' no, eccetera. Quindi la televisione è un medium per il quale l'abitudine è, come dire, il brodo di coltura, l'ambiente di sopravvivenza. Ma Lippmann, parlando decenni prima della televisione, parlando quando la radio era appena nata e quando era il cinema il medium nuovo esplosivo, infatti Lippmann del cinema ne parla, Lippmann ci dice: guardate che la forza dell'abitudine è la più importante di tutte, anche per i giornali. E fa moltissimi esempi, ma io ne faccio due semplicissimi. Il primo esempio banale è che la forza dell'abitudine è decisiva nel definire, addirittura nel definire, non semplicemente nel farci leggere, ma nel definire quello che è notizia. Ogni giorno, dice Lippmann, succedono migliaia di avvenimenti. Quali di questi diventano notizia? Alcuni legati a dei paradigmi forti, la politica, l'economia, eccetera, eccetera. È chiaro che se cade un governo, è chiaro che se crolla la borsa, sono notizie. Però ci sono moltissimi altri avvenimenti che fanno notizia. Avvenimenti che fanno notizia nel campo della cronaca nera, nel campo della cosiddetta cronaca rosa, nel campo del costume in tutte le loro le sue forme, nel campo della moda, eccetera. Quali sono gli avvenimenti che fanno notizia? Quelli che possono essere inquadrati in uno schema narrativo riconoscibile. Sostanzialmente, noi sui giornali leggiamo cose sempre nuove che però fanno riferimento a dei modelli narrativi di base, che sono la bella e la bestia, che sono il destino tragico quando la fortuna sembrava afferrata. Pensate per esempio quando c'è una grande catastrofe, quando migliaia di persone muoiono per un terremoto, cose di questo genere, quali sono le storie che fanno notizia? Sono poi più o meno sempre quelle, sono storie appunto di amore e di morte, sono storie di sfortuna al culmine della fortuna, sono storie sostanzialmente che sarebbero, scusate mi spengo il cellulare perché mi rendo conto che altrimenti qui rischiamo di fare una storia anche così, allora, sono storie che rientrano in uno schema riconoscibile, perché come diceva un grandissimo studioso della cultura di massa, non si può guardare mille volte lo stesso film, ma si può guardare migliaia di volte la stessa forma, che è poi la base del piacere dell'andare al cinema, eccetera, eccetera. Ma il piacere dell'andare al cinema, del leggere i romanzi, dice Lippmann, è strutturante anche nei confronti dell'informazione. L'informazione non è falsa. Attenzione, non è falsa, non sceglie storie false, questa è la differenza, perché la differenza c'è tra fare il giornalista e fare il romanziere, ma è una differenza che riguarda alcuni doveri professionali, ma non riguarda il fatto che tante altre storie potrebbero essere raccontate e non vengono raccontate perché non sono inquadrabili nello stesso schema. Più in generale, dice Lippmann, una cosa inquietante ma assolutamente fondamentale. Dobbiamo abituarci al fatto che viviamo di stereotipi. Lo stereotipo è per la nostra cultura quello che è l'abitudine per i nostri costumi. Lo stereotipo è sostanzialmente una forma abituale che diamo alla nostra esperienza per permetterci di ridurre, se volete, la quantità possibile di sorprese che abbiamo dalla realtà quotidiana. Gli stereotipi nell'informazione, Lippmann non sta parlando dei peggiori giornali, dei giornali più aggressivi, sta parlando della grande stampa americana, lui ha scritto tutta la vita sul Washington Post, parliamo di alcuni dei migliori giornali del mondo, però dice anche lì lo stereotipo è fondamentale, è difficile sfuggire agli stereotipi. Il pubblico è più interessato all'informazione che conferma quello che già pensa di sapere, piuttosto che all'informazione che non conferma quello che pensa di sapere. Ecco, questa è la critica drammatica della democrazia che fa Lippmann. Attenzione, non è questione che la gente sia fanatica, è che è terribilmente abitudinaria. Non è questione che gli si faccia credere il falso, è che gli si seleziona nell'immenso tumulto delle cose quello che per loro è più semplice e più facile da accettare. L'immensa potenza della banalità. Ora, tutto questo, cioè la centralità della conferma, è a mio vedere decisivo se vogliamo parlare del potere ideologico. E a questo punto permettetemi di parlare ancora un attimo, riesco a parlare della televisione e poi di Hitler, sì, di tutte e due le cose, di parlare della televisione. E voglio cominciare a parlare del talk show. Il talk show, per certi versi, dovrebbe essere uno degli elementi più preziosi della drammaturgia democratica. Perché? Perché è un confronto tra persone che per definizione sono di opinioni differenti. Ora, tutti sappiamo che il talk show è raramente un confronto di opinioni, è molto più spesso un confronto di urla, insulti, eccetera, eccetera. Però è fin troppo facile dire: succede questo perché i politici sono maleducati, perché i politici sono aggressivi, perché i politici sono ignoranti, eccetera. Io credo che sia vero, naturalmente, che succeda anche questo. Che succeda di rado la disponibilità e la voglia di fare della argomentazione. Perché di questo che stiamo parlando? Non stiamo mica parlando di dimostrazioni geometriche, stiamo parlando di argomentazione. Quello che sarebbe logico aspettarsi da una idealizzata opinione pubblica liberale è un confronto di argomenti. Naturalmente, ciascuno di questi, siamo nel campo della retorica, che non è affatto una parolaccia come è stata per tutto il XX secolo, ma è la prima delle scienze della comunicazione ed è la scienza del persuadere, per l'appunto, fatta, come diceva Aristotele, di argomenti quasi logici. Quindi la retorica non è la verità, però è uno dei mezzi attraverso cui si arriva anche alla verità, perché per l'appunto si passa attraverso il confronto di opinioni diverse, eccetera. L'argomentazione nel dibattito televisivo, ma più in generale nel dibattito politico sui mezzi di comunicazione di massa, è rarissima. Non dico che non ci sia, A volte c'è e si nota la differenza. Sto parlando di argomentazione, non sto parlando di verità. Quindi quello, si nota la differenza non nel senso che ci sia il personaggio che arriva e dà una dimostrazione matematica del vero, che c'è un personaggio che cerca di persuadere il pubblico attraverso degli argomenti di tipo oratorio, se volete, abbastanza classico. È rarissimo. Che cosa succede quando guardiamo il talk show? Perché quello che io vi voglio dire è che il problema del talk show non è solo di chi lo fa, è anche moltissimo di chi lo ascolta. Che cosa succede quando guardiamo un talk show? La grande maggioranza di noi assiste a un talk show sapendo chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Questo era assolutamente evidente nell'epoca berlusconiana, in cui l'Italia era divisa in due in modo drammatico, ma è evidente da sempre comunque. La grande maggioranza del pubblico assiste al talk show avendo in mente il fatto che ci sono diversi schieramenti e che tra quegli schieramenti ha fatto delle scelte. Il numero degli indecisi nelle contese elettorali è una cosa, il numero degli indecisi tra coloro che ascoltano i talk show, quello che voglio dirvi tra l'altro è che molto spesso le persone indecise che non hanno un'opinione non ascoltano i dibattiti politici in televisione, questo è uno dei dati più interessanti, perché sono poco interessati generalmente alla politica. Il talk show è stato paragonato più spesso a una partita di box, spesso però per insultare i politici che lo facevano, non c'è niente di male se lo guardiamo come spettacolo. Non c'è niente di male se lo guardiamo come spettacolo. Uno degli spettacoli chiave del Novecento è la partita di calcio. La partita di calcio dà un piacere molto forte alle persone che sono schierate per una delle due squadre, dà un piacere molto minore di tipo coreografico, spesso molto meno entusiastico, a quelli che non sono schierati per l'una o per l'altra squadra. Se io vedo una partita dove c'è l'Italia, la guardo con un diverso trasporto che è una partita tra Brasile e Argentina. Poi naturalmente siccome i brasiliani e gli argentini giocano bene e magari mi piace il calcio, posso guardare con attenzione e dire ma guarda che bello. Però vi assicuro è completamente diverso. Ma è completamente diverso per un motivo profondo, non per motivi stupidi. Per un motivo profondo che è legato al fatto che tra quello che succede allo stadio e gli spettatori esiste uno scambio profondo. Adesso non voglio entrare nel discorso che sarebbe molto lungo. In sostanza, per essere estremamente schematici, un grande intellettuale del Novecento, Roger Caillois, ha scritto il più bel libro che sia stato scritto sul gioco, I giochi e gli uomini, in cui lui definisce alcune delle caratteristiche fondamentali del gioco, che è inutile, è sottoposto a regole, è chiuso dentro uno spazio specifico, è legato ad elementi dell'immaginazione, è scelto liberamente da chi gioca. Bene, se voi pensate alla partita di calcio da questo punto di vista, voi vi rendete conto che alcune delle caratteristiche che Caillois attribuisce al gioco valgono per i giocatori e altri valgono per il pubblico. C'è una divisione dei compiti tra il pubblico e i giocatori. Per i giocatori la partita non è improduttiva, è inutile perché prendono un fracasso di soldi, soprattutto se sono in Serie A. Non è libera perché hanno firmato dei bei contratti. Dall'altra parte non è neanche spesso carica di immaginazione perché molto spesso lo fanno per mestiere e quindi sanno che adesso si identificano coi colori dell'Inter, l'anno dopo possono identificarsi coi colori della Roma, per cui se si identificano troppo coi colori di una squadra, a meno che sia la nazionale, che è un discorso un po' a parte, non possono andare avanti nella loro professionalità. Dall'altra parte però per i giocatori valgono alcune delle cose che non valgono per il pubblico, per esempio i giocatori sono soggetti alle regole. Le regole della partita valgono per i giocatori e non per il pubblico. Il fatto di stare chiusi dentro uno spazio che è il campo di calcio vale per i giocatori e non per il pubblico, eccetera. Quello che vi voglio dire è che c'è una divisione dei compiti e questa divisione dei compiti crea una forma di delega che ha un'efficacia straordinaria per il tempo della partita, una sorta di corrente che attraversa il pubblico e i giocatori. Per questo, tra l'altro, i giocatori hanno bisogno del pubblico, oltre che animarne l'entusiasmo e viceversa. Sono stato estremamente schematico, il discorso potrei provarvelo con molti altri elementi, ma quello che io voglio sostenere è che tra buona parte del pubblico televisivo e il talk show succede qualcosa del genere, cioè io assisto al talk show per vedere sperabilmente vincere in una contesa dialettica quelli della mia parte politica e per vedere sconfitti quelli dell'altra parte politica. C'è il piacere di una forte delega e soprattutto il desiderio di una conferma. Il pubblico assiste al talk show non per sentire chi ha ragione, ma per sentire vincere quelli della sua parte. Può essere deluso se quelli della sua parte sono deboli sul piano argomentativo, eccetera, il pubblico sarà deluso, difficilmente dirà allora passo all'altra parte. Dirà guarda quello scemo di Bersani, è cretino come ho sempre pensato. Oppure dirà guarda stavolta che non c'è Berlusconi e che ci sono i suoi tirapiedi, non funziona, eccetera, eccetera. Cioè, sostanzialmente abbiamo il più, se volete, ovvio momento di confronto politico che ci offre la televisione, che in realtà più che un momento di confronto è ancora una volta un momento di conferma, la ricerca di qualcosa che conferma l'opinione che già avevamo. Ma questo è un meccanismo, secondo me, più generale. È un meccanismo più generale. Non sta solo nei talk show il potere della televisione. Naturalmente mi potete dire sta anche nello strutturare in un certo modo le notizie, e questo può essere un discorso molto interessante, sta anche nello strutturare in un certo modo le notizie, ma ancora una volta. Che cosa è successo quando nel 1992 è nata la televisione informativa berlusconiana? La televisione, diciamo, che ha preparato di fatto la cosiddetta discesa in campo. Questa televisione si è messa a fare propaganda politica esplicita contro la sinistra in piccola parte. Che cosa ha fatto soprattutto? Per esempio ha introdotto nei telegiornali qualcosa che nei telegiornali Rai era poco presente, la cronaca nera. Ha dato un grandissimo spazio alla cronaca nera. Quindi, sostanzialmente, uno dei grandi schemi mentali di cui parla Lippmann, che prima in televisione non c'era, e la gente andava a cercare soprattutto nei giornali locali, invece è diventato un elemento forte della comunicazione televisiva. Ha fatto però anche altro. E questo, secondo me, è essenziale, sempre in una logica di conferma. La televisione e anche i giornali decidono la visibilità. C'è una frase che si dice spesso ed è: se non c'è televisione non conta. Questa frase viene detta molto spesso quasi per dare un po' degli stupidi ai cittadini che non sono in grado di vedere se c'è qualcosa in televisione, se qualcosa non è in televisione che non esista. Ma non è vero, non è così semplice. Tutte le forme di politica hanno la loro forma di ritualizzazione della visibilità. Tutte le forme di politica, naturalmente stiamo parlando per esempio delle grandi tradizionali forme imperiali, dove la visibilità dell'imperatore, che è centrale nel suo essere imperatore, si esalta in luoghi specifici. L'imperatore si presenta alla tribuna, nello stadio o nell'ippodromo di Costantinopoli, eccetera, si presenta alla tribuna e nel suo essere lì si definisce il fatto che è l'imperatore, è definita da forme di visibilità banali, la N sulle bandiere di Napoleone o la faccia dell'imperatore sulle monete dell'impero romano, è definita dal fatto che ci sono dei luoghi che sono accessibili esclusivamente all'imperatore o a chi ha il consenso dell'imperatore per avere quello spazio e luoghi che non sono così confinati, ma naturalmente lo stesso vale anche per le democrazie, anche in democrazia esistono dei rituali della visibilità del potere, perché il potere si celebra attraverso la visibilità. È normale, è anche giusto che sia così in certa misura, perché il potere non è semplicemente poter fare qualcosa, ma è anche assumersi una, non responsabilità, ma comunque un ruolo nei confronti di chi è soggetto a quel potere. È un ruolo che deve essere assunto, altrimenti è potere occulto con tutto quello che di peggiore c'è in questa parola. Quindi io non ho niente contro la visibilità del potere. Qual è però il problema della democrazia non solo italiana ma occidentale in questi decenni? Che alla visibilità del potere di tipo istituzionale, fatta di cerimonie pubbliche regolate dalle leggi, dalla Costituzione, eccetera, si è affiancato, e qui sì, e si tratta di qualcosa di estremamente significativo, il potere reso visibile dal mezzo televisivo in particolare, anche dai giornali, anche dalla radio, eccetera, eccetera, ma dal mezzo televisivo in particolare, perché il mezzo televisivo corrisponde nei tempi al tempo del vivere, e quindi la presenza consacrata dalla televisione ha una visibilità altra rispetto agli altri media. E guardate che questo è un dato estremamente significativo, perché un personaggio come Di Pietro è in televisione a tutte le ore del giorno e della notte, ve lo trovate in televisione la mattina alle 8 e la sera alle 10 di sera, perché Di Pietro ha capito benissimo, con intelligenza, che pur essendo un partito estremamente minoritario il suo, lui può semplicemente con l'essere presente in televisione e ricordare la visibilità che ha avuto anche prima di entrare a fare politica, uno dei personaggi chiave del confronto politico in Italia. E allora voi mi direte, Berlusconi che non andava quasi mai in televisione, questa è una delle cose più affascinanti della storia, perché era la televisione. Berlusconi non aveva bisogno di andare a farsi vedere in televisione, perché la sua immagine coincideva con la televisione. Berlusconi se avete presente la storia politica di questi ultimi 18 anni, le più grandi crisi politiche di questi 18 anni sono state sulla RAI. Sulla RAI. È una cosa incredibile, ma è così. La RAI, che significa il luogo dove, bene o male, la visibilità delle forze politiche è più, come dire, è contrattata, oltre che lottizzata, controllare la RAI significa sostanzialmente controllare questa posta enorme della visibilità. La RAI, il controllo della direzione RAI, il controllo della maggioranza in consiglio di amministrazione, il controllo di una rete o dell'altra rete, eccetera, sono luoghi dove si contratta la visibilità politica con tutto quello che ciò comporta. Naturalmente non c'è solo questo, naturalmente non c'è solo questo. Naturalmente la RAI ha 13.000 dipendenti. Oltre ad avere 13.000 dipendenti, fa contratti a molti degli intellettuali italiani che contano. Non dimentichiamo mai questi aspetti, per favore. Il potere è anche potere di dare soldi, di dare occupazione, di mettere delle persone che contano perché influenzano l'opinione pubblica attraverso il loro essere editorialisti dei maggiori quotidiani, eccetera, eccetera, in condizione di dire: io questo non lo dico perché magari poi non mi rinnovano il contratto. Perché questo esiste e vorrei che ce lo ricordassimo sempre. Il potere dei media è anche moltissimo il potere di distribuire denaro, visibilità, non solo ai politici ma anche a una serie di altre persone che nel mondo politico pesano. Del resto anche Mussolini lo sapeva benissimo. Mussolini con gli intellettuali italiani faceva il gioco del bastone della carota. Chi pensa che Mussolini avesse risolto il problema del potere sulla cultura esclusivamente a bastonate non ha capito assolutamente il personaggio. Leggersi i taccuini di Yvon de Beignon, che era un confidente francese di Mussolini, e si vede con quale attenzione lui, magari non leggendo personalmente ma facendosi raccontare da chi leggeva, seguisse le debolezze umane di tutti i romanzieri, eccetera, per poterli andare a comprare, oltre che poterli magari minacciare se rompevano troppo le scatole. Questo potere occupazionale economico è decisivo sempre e viene sottovalutato in maniera drammatica. l'altro è sottovalutato per quanto riguarda l'università, adesso poi c'è tutta la questione dei criteri di valutazione, eccetera, ma non è quello che risolverà il problema nel modo più totale. C'è poi un'ultima cosa, prima di arrivare verso qualche considerazione finale, che vorrei sottolineare perché non la consideriamo abbastanza. Che cosa vuol dire essere italiani? È una parola molto banale, molto semplice, apparentemente. Che cosa vuol dire essere italiani? Sul piano strettamente anagrafico vuol dire essere figli di padre italiano, sostanzialmente. E tra l'altro è un bel tema, perché per esempio se passasse lo ius soli, per cui essere italiani significa essere nati in Italia, cambierebbero moltissime cose. È un tema di dibattito politico importantissimo che secondo me tutti noi stiamo sottovalutando enormemente. Ma comunque è un dato anagrafico. Ma sul piano culturale che cosa vuol dire essere italiani? Io vi faccio una battuta assolutamente provocatoria, ma io credo che sia una battuta seria. Vuol dire sapere chi è Fiorello, sapere chi è Pippo Baudo, sapere chi è Mike Bongiorno. Non è una battuta stupida. Vi faccio un esempio per dirvi qualcosa. Il famoso Dominique Strauss-Kahn, che è presidente del Fondo Monetario Internazionale, che sognava una carriera politica in Francia e che non l'ha avuta. Per noi Dominique Strauss-Kahn è l'ex presidente del Fondo Monetario Internazionale, per tutti i francesi, tutti, è il marito di Anne Sinclair. Anne Sinclair voi non sapete neanche chi cavolo è. È uno dei 5 personaggi più importanti della televisione francese. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che uno degli elementi unificanti, spesso si dice con tono un po' pedagogico, l'Italia ha fatto l'Italia, la televisione ha fatto l'Italia perché ha insegnato l'italiano agli italiani, la televisione ha fatto l'Italia solo in piccola parte per questo aspetto linguistico, moltissimo perché ha creato una serie di luoghi comuni nel senso più pieno del termine, luoghi comuni, stereotipi se volete. Noi siamo anche uniti dal fatto che guardiamo determinate trasmissioni, che riconosciamo determinati personaggi. Lo stesso Berlusconi per gli italiani è qualcosa di molto diverso da quello che è all'estero. Gli stranieri non riescono a capire come gli italiani prendano sul serio Berlusconi, destra come a sinistra, perché per loro è un buffone.
Anche per alcuni italiani.
Per tutti noi, ma non riusciamo a trattarlo solo come un buffone, perché il potere che lui ha sulla televisione lo rende comunque una potenza. E la potenza di Berlusconi è legata al fatto che i confini della televisione sono i confini dello Stato italiano. Quello che vi sto cercando di dire è che c'è nella definizione di che cos'è una nazione qualcosa che riguarda profondamente i mezzi di comunicazione che ci uniscono, che fanno coincidere i confini politici e fisici della nazione con i confini dei luoghi comuni che accomunano un paese. Questo è uno dei poteri più immensi della televisione, è un potere che per esempio la televisione democristiana ha saputo usare benissimo e Berlusconi ha saputo usare benissimo e che per esempio le televisioni della sinistra non hanno mai capito come usare, perché hanno sempre pensato che bisognasse fare passare dei discorsi, delle linee, mentre qui si fanno passare dei luoghi comuni accettati. Il nazionalismo di Michael Billig, che dice quello che conta è la bandiera appesa a una finestra che non guarda più nessuno da anni, però è scontata, è il background della nostra esistenza. La televisione è anche il background della nostra esistenza e c'è chi la sa usare in questo senso e chi non la sa usare in questo senso. Perché saperla usare come background significa mettere pochissimo in discussione i luoghi comuni, lasciarli correre. La televisione berlusconiana ha funzionato moltissimo prima che Berlusconi scendesse in campo. Io nel 1995 ho pubblicato un libro, non è questo e non faccio pubblicità perché non lo trovate più, scritto tra il 92 e il 94, che si chiamava Un ventennio a colori, e per me il ventennio berlusconiano era dal 1974 al 94. E io ne sono ancora profondissimamente convinto, il ventennio che ha creato Silvio Berlusconi è quello che ha preceduto la discesa in campo. È quello che ha reso un luogo comune il fatto che esistesse questo personaggio che era una potenza assoluta, non si sapeva bene da dove arrivava, però il luogo comune era che era una potenza assoluta. Potenza che lui ha sfruttato nei 17 anni successivi, fino alla fine anche a sfruttarla male, perché poi tutti invecchiano, perché tutti invecchiano. Finisco, ancora 5 minuti. Finisco perché vorrei tornare un po' su Hitler e sulla propaganda nazista e sulla potenza della propaganda nazista, tenendo conto di quello che abbiamo detto fino adesso, tenendo conto di questo potere che non è tanto di convincere di una visione del mondo in senso astratto, ma è insegnare alle persone a dare per scontato una serie di cose usando quello che già danno per scontato, perché questo è quello che io ho cercato di dire, la spirale dell'ovvio, la spirale della banalità. La banalità del male di Hannah Arendt è anche questo, la spirale della banalità che si fa banalità. Io devo dire che ho letto molto in ritardo il Mein Kampf, l'ho letto pochissimi anni fa, e vi devo dire che l'ho trovato un libro assolutamente geniale. Non posso negare che il Mein Kampf sia un libro assolutamente geniale, ma non è un libro di propaganda. L'elemento propagandistico nel Mein Kampf è il 20-25%, 30% al massimo. Hitler non cerca di persuadere i tedeschi in quel libro. Il Mein Kampf è un libro, prima di tutto, che propone al lettore l'identificazione personale con Hitler. È un libro di esperienza. Io vi racconto la mia vita perché voi capiate e vi riconosciate in me, e vi riconosciate in me. La grande propaganda goebbelsiana successiva è tutt'altra, è Hitler là sopra. Però non è che abbiano abolito il Mein Kampf, lo facevano leggere lo stesso. Vi riconosciate in me. E vi riconosciate nei miei sentimenti fondamentali, che sono due, la frustrazione e l'invidia. Mein Kampf è un libro di una persona profondamente frustrata che ha combattuto per tutta la vita contro la sua frustrazione e quindi invita all'identificazione l'impiegato tedesco, l'operaio tedesco frustrato. Questo è fondamentale da capire, che soffre non solo degli effetti della crisi, ma in generale degli effetti della guerra, della prima guerra mondiale, e in generale di una condizione individuale sofferente. Sofferente non solo e non tanto per le condizioni materiali, quanto per la difficile accettabilità, la difficile riconoscibilità di se stesso nel ruolo che ufficialmente è stato attribuito. Frustrato. La cosa interessante, secondo me, del meccanismo fortissimo della ritualità nazista qual è? Io la chiamo la dialettica tra individuo frustrato e massa appagata. Cioè, sostanzialmente, tu che non sei niente fino a quando arrivi in questa piazza, nel momento in cui ti riconosci nel rito sei tutto. E questo che tra l'altro diventa impossibile da ricordare fino in fondo quando la guerra è passata, quando tutto è finito. Perché tu ti ricordi che eri entusiasta, ma di che cosa eri entusiasta? Non lo capisci perché ritorni un poveraccio, un singolo individuo frustrato. Questa è la forza incredibile della propaganda nazista, dentro la quale però c'è un meccanismo fondamentale, l'invidia. La frustrazione e l'invidia è quindi il meccanismo del tipo: se vinciamo la faremo pagare a quelli lì, la faremo pagare a quelli lì. E quelli lì chi sono? Naturalmente gli ebrei, ma in generale tutti gli stereotipi possibili, perché il Mein Kampf è un libro di stereotipi continui, è un libro di luoghi comuni, è un libro di luoghi comuni raccontati benissimo, benissimo, perché è talmente carico il personaggio Hitler di questa sua enorme frustrazione che riesce a comunicarla, a trasmetterla, a farne qualcosa in cui invita a identificarsi. Noi qualcosa del genere, per fortuna, in questa fase non ce l'abbiamo. Però vi devo dire che, per esempio, Bossi nei suoi momenti migliori andava esattamente in questa direzione. Da questo punto di vista, la sua mancanza di autorità ideologica, come la mancanza di autorità ideologica di Hitler, Hitler metteva insieme di tutto, è New Age, era il New Age più le divisioni corazzate, direbbe qualcuno. Bossi è uno che, sapete, è un ignorante, è uno che faceva il cantante di nome Donato, è un personaggio, se uno va a fare la biografia di Bossi, gli viene da ridere, però la potenza di Bossi è questa: siete tutti come me. E tutti insieme possiamo scatenare la nostra rabbia, la nostra frustrazione, la nostra invidia su quelli che siamo tutti sempre stati convinti. Non sono io che vi dico che i calabresi sono dei farabutti, poi bel sito, per carità, è un'altra cosa, ma non sono io che vi dico che i calabresi sono dei farabutti, l'avete sempre pensato, io non faccio che dare voce a quello che avete sempre pensato. Perché questa è la potenza della propaganda. Io vi sto dicendo sostanzialmente che la potenza della propaganda, ammesso che di propaganda si possa parlare, è la tragica potenza della banalità.
Grazie davvero, Peppino. Abbiamo un po' più di mezz'ora per discutere, forza.